discorso. Ma incombe il calciomercato, incombe Juventus-Milan gara, ve lo dico subito ragazzi, questa sera uscirà un mio editoriale, cancellare la X con tre cose: testa, flessione tattica, duttilità tattica e anima, perché se non hai... cioè, eccolo, mi sta facendo Gabriele Latini. Allora, siamo collegati, lo ringrazio. Oggi alle 20, qualche volta può succedere, però generalmente alle 19.35, però questa sera alle 20.05 lo ringrazio. Riccardo Gambelli, ciao Rick.
Ciao Quinti, buonasera a tutti.
Vedo un po' buio, forse sono le notizie di mercato che ti stanno preoccupando?
No, qui è buio perché questa mazzarda è un po' buia, non riesco a illuminare.
No, pensavo che stessi leggendo anche tu le ultime di mercato. No, seriamente.
Leggendo, ho ascoltato tutta la trasmissione fino ad ora, quindi...
dammi un tuo parere. Arriva il City, oppure magari anche il Bayern. No, il City ti dice, voglio adesso cambiare, ti do 60-65 milioni. Però tu sai che c'è anche l'interesse del Bayern Monaco, che tu, insomma... sa benissimo che le leggi di mercato sono legate anche alla concorrenza. Tu Juventus cosa faresti nel caso in cui?
Dunque, io personalmente, ma non sono la Juventus, un nome cambiato non lo darei mai via, perché prima di tutto è un giocatore italiano e i giocatori italiani vanno tenuti stretti, perché quelli forti ce ne sono talmente pochi che è bene tenerli stretti. Io vi ricordo l'ossatura dei 9 scudetti consecutivi alla tutta italiana: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Marchisio, Pirlo. Era un'ossatura di italiani, e gli italiani bene o male fanno lo zoccolo duro. Cambiaso oltretutto è uno fra i 3 giocatori più forti italiani, e quindi per quanto mi riguarda io rinuncerei a questi 60 milioni, anche perché una squadra forte che vuole competere per gli altri livelli, un giocatore come Cambiaso non lo dovrebbe mai dare via. Però capisco che il calcio è cambiato, ora si parla di business, c'è da rimettere a posto i conti, e quindi molto probabilmente io faccio parte di tifosi e di amanti del calcio di altri tempi. Capisco che i tempi sono cambiati, quindi se arrivano 65 milioni, forse per Giuntoli e compagnia è un affare. Io te lo ripeto, non rinuncerò mai a questo giocatore, lo ripeto e lo sottoscrivo, però questa è la mia opinione, quindi non mi chiedere se 65 milioni per me sono giusti o non giusti. Io la vedo, per quanto mi riguarda, una posizione sbagliata della società se vende Cambiaso.
Anche parli da tifoso sicuramente, Riccardo, poi ricordiamolo, tu sei anche piccolo azionista e quindi magari vai avanti con la testa e dici, però se si cede uno sul quale la Juventus poteva far ruotare il progetto, no? Insieme ad altri, ma sicuramente uno dei primi, Cambiaso, che segnale può essere anche per uno che comunque è un piccolo azionista e in generale per i tifosi, no? Ma anche, ripeto, da piccolo azionista.
No, io lasciamo stare il piccolo azionista, io parlo proprio da tifoso. Cioè, se te mi vendi Cambiaso, mi prendi Roberto Carlos, il Roberto Carlos della
sì,
situazione,
certo,
e
certo.
E allora chapeau. Ma io voglio dire, se un tifoso, ma anche un piccolo azionista, anche se uno ha poche azioni o tante, quelle che ha, si aspetta sempre i risultati. Se te vendi i migliori giocatori, e Cambiaso in questo momento è fra i primi 3 giocatori della Juventus, a parte gli ultimi tempi che, come dicevi te Quinti prima, non si sa quello che è accaduto, che anche domenica, sabato il gol è uno dei 2 responsabili, Savone e Cambiaso, i 2 laterali sono responsabili di questi 2 della rete del pareggio. Però se te, anche un piccolo azionista, un tifoso, vuole risultati, e se te smembri la squadra vendendo Cambiaso, a me sinceramente, se mi porti 65-80 milioni, sono contento per le casse della società, ma ti ripeto, mi devi comprare Roberto Carlos,
certo. Quindi l'investimento, poi,
o perlomeno, se non Roberto Carlos, ma uno forte, ma forte a livello di Cambiaso.
Oppure magari 2 in un ruolo dei centrali, che ne so,
pagandolo meno, perché se no il guadagno dov'è? Capisci?
Sì, certo.
35, voglio un giocatore altrettanto forte e lo pago 20 e guadagno 40. Questa allora potrebbe essere una grande operazione di mercato, ma questa non so se è fantamercato o se è realtà.
Allora, oggi, caro Riccardo, un altro punto diciamo caldo, a Torino è arrivato un po' a sorpresa, bisogna dire, no? L'agente di Vlahovic, perché tu ricorderai che Giuntoli un paio di settimane fa, se non sbaglio, aveva detto il contratto di la questione contrattuale di Vlahovic la tratteremo dopo questo mercato, quindi a febbraio, diciamo così. Invece arrivato a Torino non ti puoi immaginare, insomma, che le antenne che si sono accese. Secondo te, a questo punto, facendo un esame di tutto, del contratto, lui guadagna 10,5 che stanno per diventare 12 netti, la Juventus gli vuole proporre ovviamente un prolungamento, ma abbassando la cifra. Sotto il profilo tattico non c'è tutto questo feeling, cerchiamo di mettere tutto sul fuoco, questo feeling con il nostro allenatore, la Juventus peraltro oltre a Colomani, poi ne parliamo, sta cercando un altro attaccante. Secondo te c'è il rischio che venga ceduto, e a questo punto secondo te, per guadagnarci anche di più, come dice qualcuno, conviene cederlo adesso?
Ma io ora non so perché il procuratore sia a Torino, ci può essere per tanti motivi,
certo,
non...
certo,
credo che possa essere venuto per vendere Vlahovic domani mattina. Qui è il solito discorso, io Vlahovic è un giocatore che mi terrei stretto, ma lo dico sinceramente, perché io voglio vedere Vlahovic giocare nel suo ruolo, cioè punta vera, cioè una punta d'area di rigore con un sostegno vicino che lo rifornisca. Fino ad ora questo giocatore, questo Vlahovic, l'abbiamo visto giocare in una posizione che sinceramente a lui non è la sua posizione, perché lo fa giocare, lo dico sempre, lo ripeto, diventerò ripetitivo, ma lui lo sfrutta come potrebbe essere sfruttato Lukaku, cioè come boa, no? Che per fare la salita della squadra, ma lui non ha quelle caratteristiche.
Esatto, sì, sì.
Non ha la tecnica per tenere un pallone, per fare salita della squadra. Lui è un puntero d'area di rigore alla Pippo Inzaghi, molto più potente fisicamente, che ha bisogno di palloni che gli arrivano. Certamente è uno che sbaglia le reti,
però le fa anche.
Era lo stesso Pippo Inzaghi che sbagliava tante reti, ma ne faceva altrettante. Però io vorrei vedere, e lo ripeto, Vlahovic con un giocatore accanto tipo Ildiz, perché anche Ildiz è un giocatore che gioca fuori posizione, e l'abbiamo visto, e quando non gioca sulla sinistra e gioca nella sua posizione naturale, dove può mettere in pratica la sua fantasia, la sua tecnica, anche Ildiz si trasforma e fa anche reti. Quindi io vorrei vedere questi due giocatori giocare uno accanto all'altro e vedere, e sono certo, poi la certezza non esiste nel calcio, certo, però diciamo sono quasi convinto che anche Vlahovic ne guadagnerebbe. Quindi anche questo è un giocatore, io mi sembrerei stretto, però cambierei modulo di gioco.
Quindi giù le mani da Vlahovic. L'ultima sul mercato e poi parliamo di calcio e ci salutiamo. Che ne pensi invece? La cosa è certa, sono arrivati due calciatori, un giovane Alberto Costa, te ne hanno parlato anche a te peraltro, lo possiamo dire, no? Alessio Secco, che è uno dei manager suoi, no? Dell'agenzia, e di Colomwani. Dimmi cosa ne pensi almeno di questi due, che sono certi acquisti della Juventus.
Ascolta, quindi io il giocatore ha portato l'agenzia di Alessio Secco, sinceramente
non lo conosciamo.
Bisogna essere sincero, io non lo conosco, quindi non mi pronuncio. È un ragazzo di 20 anni.
Lui cosa ti ha detto? Vabbè, che è di parte, però cosa ti ha detto questo ragazzo?
No, mi ha detto soltanto che lui è, insomma, fa parte dell'agenzia che assiste questo giocatore. E quindi è un ragazzo giovane, e quindi ben vengano i ragazzi giovani, però non lo conosco. Ecco, per quanto riguarda la punta del Paris Saint Germain, l'ho visto giocare con la Francia, che ti dico, vediamo. Non è Higuaín, secondo me.
Ah, beh, certo, purtroppo no. Tanto per essere chiari, sì, non ho capito.
Sto scherzando.
Vabbè, no, ma è che è chiara la risposta, dai, è chiaro.
Arriva la Juve e diventa il Pipita, ecco, oppure Henry, perché come fisicamente mi sembra un po' Thierry Henry, ecco, come si muove, visto un po' negli highlights, insomma. Però ecco, anche qui non mi pronuncio finché non vedo il giocatore in campo.
Allora, a proposito di campo, caro Riccardo, almeno poi ci salutiamo e ti lascio alla tua cena perché so che è pronta quasi.
No, no, non ti preoccupare.
Allora, sabato si gioca tra voci di mercato, eccetera, eccetera. Sabato però si gioca. Ora abbiamo visto la Juventus contro l'Atalanta, per carità, note positive, però comunque alla fine la Juventus ha pareggiato e non vince, sono tanti pareggi adesso, 13 su 20. Ovviamente bisogna vincere senza se e senza ma, o no? Lo stiamo dicendo ogni partita.
Guarda, dunque, sabato con l'Atalanta ci vorrei ritornare un attimino. Abbiamo visto molto probabilmente la più bella Juventus del campionato, una fra le più belle Juventus del campionato, ma perché io lo dico sempre, quando la Juve trova gli spazi, l'Atalanta ti ha fatto giocare, la Juve sinceramente gioca meglio. La difficoltà la trova con le squadre chiuse e questo l'abbiamo visto, soffre, soffre moltissimo e fa fatica anche a costruire
Il
azioni.
gioco.
Invece con l'Atalanta è un po' una squadra europea, diciamo così, sta diventando una squadra europea o lo è di già, quindi ti dà la possibilità di giocare e la Juventus negli spazi si muove bene, ha i giocatori per giocare negli spazi. Ora, non è che l'abbiamo visto anche in Champions, ora non è che sia stata una partita straordinaria, però diciamo la Juventus ha giocato benino, ha creato, abbiamo visto anche la voglia di giocare. Ho visto più testa, a parte quei 3-4 minuti purtroppo di crisi dove c'è stato il pareggio dell'Atalanta e poi purtroppo l'errore finale, ma non è colpa di Yildiz, per carità di Dio. Però lì un giocatore con più testa, diciamo, matura, mette la palla nel mezzo e Bangola l'appoggia
Si è
a porta.
scusato
Non
però poi, l'ha detto, mi scuso.
scusato e gli fa onore perché è un ragazzo molto molto intelligente, io lo stimo tantissimo. Però è un altro pareggio, un bel pareggio, perché se la Juve avesse avuto 40 punti o 42, io sarei stato felice di questo pareggio di Bergamo. Il problema è che ne abbiamo 34 o 33, quanti ne abbiamo in Italia?
34.
34 e siamo a quanti punti dal Napoli?
Lascia perdere, l'ho detto prima a Brambati, sono anche arrabbiati i nostri radioascoltatori, a tantissimi.
Quindi il pareggio di Bergamo è un bel pareggio sul campo perché è bello, veramente beh,
Ti
una
leggo la
partita.
classifica, Riccardo: 47 il Napoli, 44 l'Inter, 43 l'Atalanta, 36 la Lazio, Juve 34, Fiorentina 32, Milan 31, ma Fiorentina e Milan, oltre all'Inter, hanno una gara in meno. E allora invece proiettiamoci alla gara di sabato, Riccardo. Come la vedi? Perché questo Milan che sembra a ripresa, eccetera, eccetera, però insomma la Juventus non deve badare al Milan se è ripresa, se non è in ripresa, anche per vendicare, tra virgolette, diciamo così, la sconfitta in Supercoppa, ma soprattutto per cancellare questa maledetta X.
Come la vedo? La vedo una partita difficile perché il Milan, purtroppo, quando ci sa, purtroppo per noi è arrivato questo allenatore nuovo, gli ha dato un po' di verve, anche se ripeto, la Supercoppa è una parentesi a sé, quindi una
Sì,
parentesi,
certo.
perché sono state due partite incredibili, Juve Milan incredibile, ma anche Inter Milan incredibile. Se Inter Milan la rigiocano altre 200 volte, vince l'Inter, ecco. E noi purtroppo uguale, perché c'è stato quelle due episodi sfortunati, dico io, sfortunati, quello di Locatelli un po' meno, ma l'autogol di Gatti è di una sfortuna immensa, perché poi quest'anno a noi nemmeno ci gira per verso giusto, basta vedere i palloni che non entrano per mezzo millimetro. Comunque, detto questo, la vedo una partita molto difficile. Una partita che spero non finisca un'altra volta in X, perché insomma sarebbe una tragedia, ecco, una tragedia, perché le squadre davanti volano, volano, e a questo punto il nostro obiettivo per quanto riguarda il campionato è entrare fra le prime quattro, e se quelle davanti volano e te pareggi sempre, resta una chimera entrare fra le prime quattro, anche
Certo.
La Lazio, che non sta facendo un grande campionato, insomma un campionato normale, è sempre davanti a te, non riesce a superarla, e quindi facciamo veramente fatica. È una stagione veramente difficile, difficile, difficilissima. Non credevo, io ero fiducioso, continuo a esserlo per il futuro per tanti motivi, però questa stagione è difficile, proprio anche, credo anche da raddrizzare. Ora vediamo questi nuovi che arrivano, però certo, se la notizia della mattina è che si vende Cambiaso,
Sì,
Io, per quanto mi riguarda, ma poi può darsi che sbaglio, per me non è una bella notizia anche da un punto di vista gestionale della società.
Non c'è dubbio. L'ultimissima, veramente, Riccardo, due minuti. Ti chiedo, ieri abbiamo visto la partita dell'Inter, ma si sono anche lamentati alla fine. Addirittura Simone Inzaghi ha detto, vabbè, ci può stare che gli arbitri sbaglino. Ma come, il secondo gol era da annullare dell'Inter, era un fallo netto, ma com'è possibile?
Il primo, scusami,
ho sbagliato. Con il fallo di a centrocampo di Bastoni, no?
Quello è un colpo di karate sulla caviglia, perché Marelli ha detto a Dazon, prende prima il pallone, ma non è vero, lui prende caviglia pallone, questo ragazzo del Bologna, ora non mi ricordo chi era, si rotola in terra perché sente male, perché quello è un colpo di karate. L'arbitro è lì, io credo sia uno dei falli più clamorosi del campionato, ma più clamorosi, evidenti, giganteschi, che l'arbitro ha fatto sorvolare. E guarda caso hanno pareggiato. Quindi, ripeto, uno scandalo. Poi hanno avuto anche il coraggio di lamentarsi quando è 3 anni che il VAR si chiama, cioè il VAR è tutto a favore, sì, loro, esatto. E gli arbitri sono tutti dalla parte loro. Hanno avuto anche il coraggio di lamentarsi. Quindi stai qui, tocchi un tasto che mi fa un po' alterare, perché ormai il calcio è diventato, purtroppo, il VAR è nato per danneggiare alcune società e per dare facilità ad altri. Questo è il mio Bert Platini, bisogna eliminarlo. Io sono d'accordo con Michel Platini, perché il VAR purtroppo altera i campionati. Poi io sono uno di quelli che dico che alla fine vince sempre più forte, e per me, e questo lo dico sinceramente, l'Inter è la squadra più forte, ma non avrebbe bisogno di tutti questi aiuti, perché quando lo dicevano a noi che non avevamo bisogno di aiuti, ci hanno detto per anni le Fiat agli arbitri, eccetera eccetera, no? E la triade. Ecco, ora io lo dico ai signori dell'Inter, siete la squadra più forte, non avete bisogno di tutti questi aiuti, assolutamente. E invece sono, da 3 anni a questa parte, sono evidenti, scandalosi, ma non solo in campo, come ti dissi l'altra volta.
Anche un atteggiamento, poi... sì, è vero.
Perché qui, insomma, non voglio rientrare, no? Se no si rientrerebbe in argomenti che non voglio più toccare.
Grazie Riccardo, buona cena, ci vediamo la prossima, forse no, giusto?
No, la prossima
e
no,
quindi l'altro giovedì, ok.
E
okay.
Poi vengo a Roma.
Io ti aspetto anche, voglio vedere queste bacche, diciamo.
No, il mio libro, ti porto il mio libro.
Grazie, un abbraccio. Ciao Riccardo, quindi, grazie a te.